Grazie Signore ancora per la parola di oggi, grazie per lo Spirito Santo, grazie per l'amore che Tu hai per noi e grazie perché Tu parli ai nostri cuori e Tu incoraggi ognuno di noi a fare la Tua volontà, non soltanto a credere, ma ad avere fede nel nome di Gesù. Amen, amen. Voglio leggere una scrittura che il Signore mi ha ispirato a parlare di edificazione, di cristiani edificati. Il titolo è Pietre edificate o sparse? Può essere una pietra sparsa o una pietra edificata? L'Apostolo Pietro dice che siamo pietre viventi e le pietre viventi devono... non sono pietre normali che stanno ferme nel muro, ma sono pietre che si spostano e poi si ricompongono e quando serve si smontano e si muovono. Beh, quando è il momento si mettono assieme e ognuno sa dove si deve mettere, nel proprio posto. Quindi muri che si spostano secondo la volontà di Dio. Edifici che si muovono. Amen. La Chiesa non è una struttura statica, ma una struttura dinamica che si muove secondo la volontà di Dio. E le pareti si muovono, sono in movimento, ma non come le pareti del teatro, quelle che fanno le scenografie, ma come diciamo. Proprio ognuno che ha il suo scopo, il suo proposito e che essendo edificato, che poi edificato vuol dire diciamo posto nel proprio ruolo e che compie la missione che il Signore gli ha affidato di compiere e quindi messo nel posto giusto e nel momento giusto e compie l'azione giusta. Una persona edificata è una persona che edifica. Una persona che edifica è una persona che è una benedizione. E noi vogliamo essere edificati. E quello che ci edifica soprattutto è lo Spirito Santo, è la sua parola, la parola di Dio che ci edifica. E noi vogliamo ancora leggere, cominciare leggendo una scrittura in Atti, capitolo 9, il verso 31. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate. E camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicavano. Che cos'è che faceva moltiplicare la Chiesa? Cos'è che faceva crescere la Chiesa? L'essere edificate e camminare nel timore del Signore con la consolazione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci fa moltiplicare, che ci consola perché il mondo ci dà afflizioni tutti i giorni. Ma lo Spirito Santo ci conforta tutti i giorni. Lo Spirito Santo ci illumina tutti i giorni. La parola di Dio è cibo per noi tutti i giorni. L'amore di Dio per noi è tutti i giorni. Amen. Ma questo verso 31 è tratto da un contesto dove si parla della storia un po' di Paolo e se leggete i versi prima non erano tanto tranquille le persone. Poi dopo è successo qualcosa e finalmente hanno avuto pace ed erano edificate. Ma fin quando non è successo quella cosa importante che doveva succedere, non c'era questa pace. E da che cosa era caratterizzata questa mancanza di pace? Dal fatto che Paolo creava dei problemi, nel senso che molti non si fidavano perché si ricordavano di Paolo come persecutore, quindi avevano paura. E lui andava in giro a predicare, cioè lui era veramente, aveva incontrato il Signore, veramente si era convertito, veramente era successo qualcosa di straordinario dentro di lui. e aveva due nemici, due tipi di nemici. Alcuni che non si fidavano perché pensavano che era una trappola, e i veri i giudei che si sentivano traditi. Allora, quelli che non si fidavano avevano paura, quindi diciamo che in qualche modo scappavano. Quando sapevano che si avvicinava Paolo, loro scappavano. Quindi c'era inquietudine nelle chiese. Mentre i giudei cercavano di ammazzarlo, perché Cristo dice ora che sa tutte le nostre magagne e sa tutte le nostre cose, ora è meglio che noi lo eliminiamo. Quindi avevano deciso di ucciderlo. Allora questa, la cosa venne alle orecchie degli apostoli, e loro hanno detto: ok, quest'uomo di dov'è? Dice di Tarso, e allora dobbiamo rimandarlo a casa. Così molto lontano è al sicuro, lui è al sicuro e viene protetto, e l'opera che Dio poi deve fare con lui non sarà interrotta. E quindi lo hanno mandato a Tarso, e lì là diciamo poi si è inserito nella chiesa di Antiochia, eccetera. Quindi è stato diversi anni fra diciamo i profeti, gli apostoli, e quindi lui era anche uno di questi, ma non lo sapeva, sapeva che avrebbe dovuto predicare ai principi, ai re, ai governatori, eccetera. Quindi lui sapeva già che cosa doveva fare e si era messo subito a disposizione, ma c'era qualcosa che doveva cambiare nella sua vita. Ma quando lui se ne andò, quindi lo misero in protezione, anche le chiese riposarono, finalmente non c'era più Paolo che li minacciava. E Paolo era sicuro, Paolo era conservato e c'era riposo. Perché viene messo in evidenza questo aspetto, che le chiese erano edificate ed erano in pace, e la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate e camminavano nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo? Perché? Perché se non c'è la pace, la fede non può attecchire, non può il nostro spirito agire in fede, perché se non c'è pace c'è paura. La mancanza di pace apre la porta alla paura, e la paura porta dubbi, la paura porta incertezze, porta insicurezze. La paura è qualcosa che usa il nemico ogni giorno, è il suo strumento principale, ed è uno spirito, è lo spirito di paura, che è il contrario di fede, il contrario della fede. Quindi la fede agisce e incoraggia, la paura invece azzittisce la fiducia. E quindi le persone che vivono nella paura non sono buone né per se stesse, nemmeno per gli altri. Le persone invece che sono edificate, sono confortate e che vivono in pace, vivono per fede, vivono di fede, si nutrono, ora il giusto vivrà per la sua fede, dice la parola di Dio. In Abacuc, in tanti posti è scritto, noi troviamo questa scrittura che si ripete in più volte, ci sono diverse citazioni: il giusto vivrà per fede. Quanti ci credono? Sapete che vuol dire vivere? Vivere la vita di Dio, vivere l'abbondante. Non tutti viviamo, però bisogna vedere che vita viviamo. Se viviamo una vita di tirare a campare, o se viviamo la vita abbondante che il Signore Gesù ha promesso a tutti quelli che credono in Lui. Quanti vogliono vivere la vita abbondante? Quanti la stanno già vivendo? Gloria a Dio, c'è qualche mano che si alza. Alleluia. E quanti si vogliono prodigare per vivere, cioè, quella vita abbondante? Anzi, tu non devi fare niente, devi solo ricevere, ha fatto tutto il Signore. Amen. Quello che è, dobbiamo avere pace, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di togliere l'agitazione, l'ansia, la paura, e poter permetterci di ricevere quella parola che il Signore vuole impartire nel nostro cuore. Non ci potrà mai essere fede vera nel nostro cuore se non abbiamo un'intimità col Signore, se non ascoltiamo la voce di Dio, se non abbiamo quella calma e quella serenità per sentire quello che Dio vuole dire al nostro spirito. Quanti ci credono? Quando Gesù parlava ai suoi prima e dopo la resurrezione, la prima cosa che faceva è cercare di dare pace, di trasmettere pace e sicurezza. Tu hai bisogno di avere quella pace, io ho bisogno di avere quella pace. Noi non possiamo vivere senza pace, siamo come i pesci che hanno bisogno dell'acqua e noi abbiamo bisogno della pace di Dio. Amen. Quando abbiamo creduto nel Signore per la prima volta e abbiamo affidato la nostra vita, dentro di noi è entrata qualcosa di soprannaturale, che è la pace, quella che non si può dare con una stretta di mano. C'è un momento del rito, diciamo, della chiesa secolare dove si diceva, ora non lo fanno più, scambiatevi il segno della pace. Ora no, non si può toccare. Proprio il prete lo salta questa cosa. Io lo so perché sono stato in qualche funerale. E quindi ho visto che non scambiatevi il segno della pace, l'hanno cancellato. Però non possiamo fare a meno della pace di Dio. Quella che il Signore Gesù ha detto, io vi do la mia pace, non quella che dà il mondo, la mia. E la mia pace è quella di, cioè, che tu sai che sei amato, tu sai che sei stato perdonato, tu sai che sei figlio o figlia e tu sai che sei accolto o accolta. Quello che conta, fratelli cari, sapete che cos'è? Essere coscienti di essere amati dal nostro Padre Celeste, dal nostro Signore Gesù e dello Spirito Santo. Se poi gli altri ti odiano, non te ne deve importare più di tanto. Se gli altri sono invidiosi, qualcuno ha fatto un quadretto, invidioso crepa. Ma io non mi voglio preoccupare manco di questo, insomma, no. C'era una vicina di casa di mia moglie quando era ragazzina, invidioso crepa. Come questa addirittura, bella grande. Mentre il marito era un uomo sereno, un uomo, infatti ha più di 90 anni, ancora guida la macchina, ed è una persona serena e accudisce sua moglie. La pace è qualcosa che viene impartita nel nostro cuore nella presenza di Dio. Se tu non riesci nella presenza di Dio a trovare quella pace è perché tu ci fai con tutti i tuoi pesi, tutti i tuoi travagli. Invece abbiamo bisogno di buttarli ai piedi del Signore. Ma non può farci male, perché Lui li ha già portati. Lui ha già portati sulla croce. Sul suo corpo se li è caricati e li ha portati sulla croce. Ed è morto con i nostri pesi, di tutta l'umanità, man mano che le persone vengono in questo mondo, nascono, ecco, il Signore ha e portano dei pesi mentre sono in vita, mentre sono qui su questa terra e hanno dei pesi, il Signore Gesù li ha portati tutti, quindi non abbiamo bisogno di portare i pesi noi, quelli che già Gesù ha portato, portiamo quelli che il Signore ci dà da portare. La scrittura dice portate i pesi gli uni degli altri. Ecco, se vedi tu che il tuo fratello sta portando un peso ed è schiacciato da questo peso, aiutalo a portarlo. La Chiesa è questa, la Chiesa edificata fa questo, porta i pesi, si portano i pesi gli uni degli altri, io porto i tuoi pesi, tu porti i miei e insieme portiamo dei pesi che magari non sono i nostri, perché questi pesi con la mano di Dio diventano leggeri. Sì o no? Cosa veniva dopo questa pace? Veniva la fede. La fede non è il credere, Il credere è una cosa, la fede è un'altra cosa. Lo spiegava molto bene domenica l'Apostolo Lirio, c'era Maria Garbella anche lì presente, ho sentito che ha testimoniato, che, ed è proprio così, la fede non è il credere, ma sono parenti il credere con la fede. Se tu credi non significa che hai fede. Fede, chi ha fede riceve da Dio. Chi crede, crede, ma non riceve. Anche il diavolo crede. Sapete che il diavolo crede? Il diavolo crede in Dio, ci crede, ma non si confida in Dio, non si affida a Dio. Lui non riceve niente da Dio, perché è contro Dio, è un nemico di Dio. E quindi anche se crede che Dio c'è e crede che Dio è anche l'Onnipotente, però lui si è autoconvinto che lui può lottare con il suo creatore. E questa sua autoconvinzione lo ha fatto cadere dall'alto, si è fatto molto male, è scivolato in un cielo di sotto, dal terzo al secondo, e quel cielo è diventato un cielo impuro, un cielo iniquo, ma lui nel terzo cielo non ci può andare, perché gli è stato messo una tabella di vieto d'accesso per gli abitanti del secondo cielo, perché sono caduti. E il Signore Gesù ha purificato col suo sangue il terzo cielo, perché era stato contaminato dalla ribellione di Lucifero. E quando Gesù è salito col sangue, ha purificato anche quelle parti che sono state contaminate, così come purifica i nostri cuori, così come purifica la nostra vita. Ora, cosa accade quando noi siamo edificati? Cosa succede mentre siamo edificati? Significa che edificare vuol dire che nel senso pratico, quando si costruisce un muro, la pietra edificata viene poggiata e quindi sopra un'altra pietra, e quindi accanto ad altre pietre e sopra vengono messe altre pietre, e queste pietre che sono poggiate in qualche modo, diciamo che riposano, sono poggiate. Ora, la fede che cosa fa? Ci porta, ci fa appoggiare sulla parola di Dio. Quando siamo edificati, siamo poggiati sulle promesse di Dio, siamo poggiati sulla fedeltà di Dio, siamo poggiati sulla bontà di Dio, siamo poggiati sulla misericordia di Dio, e siamo certi e sicuri che Dio sta operando nella nostra vita. Sì o no? Quanti credono che Dio sta operando nella nostra vita? Allora, poggiati sulle promesse. E quindi ora siamo in condizione di non solo di credere, ma anche di avere fede. Perché sapete, come possiamo credere che Gesù è stato sulla terra e ci crediamo? E che c'è stato 3 anni e mezzo e ci crediamo? Crediamo anche che poi lo hanno arrestato, non solo, lo hanno tradito, lo hanno venduto per 30 denari, lo ha venduto uno, e Pietro lo ha rinnegato 3 volte. Tutte queste cose noi ci crediamo, che poi Gesù è morto e il terzo giorno è risorto, ci crediamo tutti. Ci crediamo anche che ritornerà. Ma non vuol dire perché tu credi che Gesù è risorto e che ritornerà, hai fede. La fede è un'altra cosa, perché quello che noi crediamo è relegato nel passato e nel futuro. Il passato, io credo che Gesù è venuto sulla terra, eccetera, e credo che ritornerà, e è futuro. Ma la fede non è né passato né futuro, la fede è ora. Amen. Ma voglio leggere prima in Romani, capitolo 14, in versi 17, e poi 1 Corinzi 4:20, leggo uno dopo l'altro. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. perché il regno di Dio non consiste, in 1 Corinzi 4:20, non consiste in parole ma in potenza. Sapete, quando noi camminiamo edificati e agiamo in fede, siamo nel regno, stiamo vivendo del regno e stiamo nutrendoci del regno e stiamo prendendo dal regno di Dio. Naturalmente, per prendere dal regno di Dio dobbiamo essere nel proposito, cioè dobbiamo entrare nel proposito, dobbiamo entrare nella diciamo nella chiamata che il Signore ci ha fatto, che la chiamata è quella di essere una benedizione, di essere nel ruolo giusto che il Signore ci ha assegnato. E quando noi agiamo in questa chiamata, allora il Signore ci tocca e ci benedice. Tutto quello che nel regno di Dio, come dicevo prima, si prende per fede, e che non è credere solamente, ma è soprattutto agire con la massima certezza che quella cosa è nostra adesso. Voglio leggere la definizione della fede, che la leggiamo sempre, ma voglio soffermarmi in un particolare. In Ebrei 11:1 dice: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Or la fede, si può anche dire la fede è ora, la fede è ora. Quello che ti porta al miracolo, quello che ti porta alla risposta di Dio, è quando tu prendi la fede ora. Quando ti dici: sì, il Signore mi guarirà, sì, il Signore mi libererà, sì, il Signore mi provvederà, sì, il Signore mi darà, quando Lui vorrà. Tu passerai una vita senza mai ricevere niente, perché tu releghi una promessa di Dio, ci credi che Dio è potente di farlo, ci credi, ma la leghi nel futuro, e nel futuro non avremo mai quello che abbiamo bisogno oggi. Se tu oggi hai bisogno dello Spirito Santo, non devi dire: Signore, quando Lui lo vorrà mi darà lo Spirito Santo. No, lo Spirito Santo ti serve oggi, ti servirà domani, ti servirà dopodomani, fin quando sei su questa terra ti servirà lo Spirito Santo, ma il Signore l'ha già dato 2000 anni fa. Nel giorno della Pentecoste è stato dato lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo da quel momento non è stato ritirato, è come se fosse nell'atmosfera. Chiunque lo vuole lo può ricevere, come l'ossigeno lo può respirare, ispirare e ricevere. Lo Spirito Santo è ora è la promessa. L'apostolo Pietro dice: è per voi, per i vostri figli e per quanti il Signore ne chiamerà in appresso. Lo Spirito Santo è per chiunque crede, per chiunque vuole ricevere, per chiunque è consapevole di avere bisogno dello Spirito Santo. Quindi la fede è qualcosa che si deve legare nel presente. La donna del flusso di sangue cosa ha detto? Quando toccherò la veste del Maestro, io sarò guarita. La veste di Gesù, io sarò guarita. Ma cosa ha fatto? E si è messa in movimento per andare verso Gesù e toccare la veste. Non ha relegato questa cosa in un futuro lontano, ma lo ha relegato in un futuro proprio vicinissimo. Quando il Signore, quando toccherò la veste, allora sarò guarita. Il centurione disse: di soltanto una parola, il mio servo sarà guarito. Appena tu dirai una parola, il mio servo sarà guarito. E Gesù cosa rispose? Non ho mai visto tanta fede in Israele. Perché questa era la fede. La fede è ora. Appena tu ricevi, appena tu credi, ricevi. E credi adesso, credi ora, che il Signore
Se tu stai aspettando qualcosa, credi che Dio oggi ti dà la risposta. Vero sorella? Oggi Dio ti dà la risposta, ora, adesso, la fede è ora, non è domani, poi Dio mi risponderà, quando Lui lo vorrà. No, questo non è fede, questo è avere fiducia in Dio, questo sì. Ma questo è l'inizio, il credere è una cosa importante. Gesù disse a Marta, se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Possiamo aprire quella porta, forse che vendila qualche cosa, se... perché c'è proprio aria pesante. E magari l'altra. Ah, caldo entra, peggio. E allora chiudila. Quindi la fede è quello che si compie subito. Quando Dio parla, credici e agisci, e tu subito afferra, ora, non dire domani, ora, io me ne approprio adesso, anche se c'hai ancora i sintomi addosso, continua a credere che Dio ha già intervenuto, ha già dato la risposta, credici e parla in accordo, e parla in accordo a quello che Dio ha detto. Questa è la fede. La fede viene proprio dall'udire la voce del Signore, la promessa di Dio, e poi dal momento in cui la odi ci credi e agisci, e dici ok, è mio, lo prendo, è una benedizione, mi appartiene. Allora non sarà domani, ma oggi sarà, perché la fede è ora, non sarà domani, quella è speranza. Ma la speranza non prende, è come il credere e sperare, sono due cose, ma la definizione, l'abbiamo letta, è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Quando una donna è incinta, all'inizio non si vede niente, non si vede, però quando fa il test di gravidanza, ed è positivo, allora già si vede, ma gli altri non vedono, quindi non è dimostrabile. Ma quando comincia il pancino a diventare pancione, già si vede, è dimostrazione di cose che non si vedono, e tutti magari non sanno se è un maschio o una femmina, adesso si può sapere, con l'ecografia si può capire, a volte si capisce, a volte non si capisce, si capisce solo quando nasce, ma è meglio così. E quindi è qualcosa che comincia poi a vedersi. Quando c'è la fede in azione, comincia a vedersi nel mondo esterno. Quando siamo veramente persone che camminiamo in fede, perché ci sono molti credenti, nelle chiese ci sono molti credenti, ma i credenti non facciamo la differenza, fratelli cari. Sono le persone che vivono per fede che fanno la differenza. Perché le persone che vivono per fede prendono le benedizioni di Dio, prendono le risposte di Dio. E quando prendono le risposte di Dio, vivono nel regno, stanno vivendo nel regno. E nel regno abbiamo letto che cosa c'è? Pace? Gioia? Giustizia, pace, gioia, giustizia e pace nello Spirito Santo. Quando siamo in fede è lo Spirito Santo che ci dà quella certezza e quella gioia e quella pace dentro il nostro cuore, e sappiamo che stiamo riposando nel Signore. Non sei più angustiato, non sei più arrabbiato, non sei più preoccupato, non hai paura, perché sei in fede e stai riposando. E questa cosa, questo riposo, ti garantisce che Dio è il custode della tua vita e Lui ti sta proteggendo e farà succedere quello che stai credendo che deve succedere. Quanti ci credono? Noi per vivere nel regno abbiamo bisogno di fede, ma vivere ogni giorno per fede. Il giusto vivrà per fede, non vivrà credendo, ma vivrà per fede. Non c'è scritto che, quindi il giusto che vive per fede, che sta vivendo per fede è una persona che sta prendendo le benedizioni di Dio e quindi si sta nutrendo della grazia di Dio, si sta vivendo della bontà di Dio. E questa cosa è una sicurezza, dimostrazione di cose che non si vedono. Sapete quando il Signore diceva di pregare nella cameretta segreta? E dice: e poi il Padre mio ve ne darà la ricompensa pubblicamente. Cioè, quello che tu fai nel segreto, poi Dio ti darà la ricompensa pubblica. Ora, se tu credi nel tuo, se tu non è semplice credere, ma è un avere fiducia in Dio, e quindi come conseguenza riposi, come conseguenza hai pace, come conseguenza ottieni quella cosa e sarà visibile perché tu ci hai creduto, lo hai dichiarato e Dio ha provveduto. Ora voglio dire una cosa: ogni volta che le persone si avvicinavano, quanti leggono i Vangeli, anche se li avete letti 100 volte, 1000 volte, abbiamo bisogno sempre di leggerli. Quante volte, leggendo i Vangeli, Gesù ha detto a qualcuno: senti, questa cosa quando sarà il momento, poi io te la darò. Ha mai detto a qualcuno: quando poi riterrò opportuno te la darò? Non ha mai detto alle persone che gli hanno chiesto qualcosa, ha subito dato quello che hanno chiesto. Giovanni 5,8, Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Questo, il 5,11, egli rispose loro, il paralitico che si prese il lettuccio. E poi, quando è stato interrogato, lui risponde: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Non gli ha detto: poi quando tu sentirai, quando tu crederai, poi ti prenderai il lettuccio e cammina. Non gli ha detto subito: prendi ora il tuo lettuccio e cammina. Prendi il tuo lettuccio e cammina. Pietro non ha detto allo zoppo nel tempio: tu vieni, persevera, e il Signore piano piano ti guarisce. Ha detto così? O gli ha detto: oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati! Ma non gli ha detto: quando poi vorrai alzarti, quando poi ti senti, quando poi hai fiducia, poi ti alzerai e poi riceverai. No, no, ha detto: alzati e cammina. La fede è ora. Ora, subito. Quindi non puoi... Dice: ma come nasce questo tipo di fede? Nasce dall'ascolto, dall'udire. La donna del flusso di sangue, avendo udito parlare di Gesù, gli è venuta la fede, avendo udito parlare di Gesù. Perché aveva sentito parlare di Gesù, gli è venuta la fede. Perché la fede viene dall'udire. E allora lei che cosa ha fatto? Si è messa in azione, è andata verso Gesù, perché ha creduto che Gesù è la mia soluzione. Gesù finalmente è la risposta al mio problema. E ora ci posso andare. E arriva lì. Cioè, appena io lo nel momento in cui lo toccherò, io sarò guarita. E così è stato. E Gesù: è uscita una virtù da me. Chi mi ha toccato? Maestro, ma ti toccano tutti. No, tanti credono, ma una ha fede. Tanti stanno credendo, ma una persona mi ha toccato con fede. Una persona ha creduto che adesso io posso dare una risposta, adesso io posso rispondere, adesso io posso intervenire. Una persona ha creduto ora. Il Signore fa subito le cose. Quando nei cuori c'è la disposizione a credere e ricevere, e non relegare le cose nel futuro. ci sono cose che sono nel futuro. Nessuno di noi può dire io credo che il Signore ritorna adesso, perché il Signore non l'ha detto quando ritorna, ha detto non, nessuno lo sa, il giorno e l'ora, non lo sa nessuno, sarà un tempo come questo, potrebbe essere un tempo come questo, perché siamo nella festa dei tabernacoli, secondo il calendario ebraico. Mi pare che questo è il periodo della festa dei tabernacoli, è il periodo delle feste autunnali. E quindi è adesso la festa, è l'ultima festa. Quindi la festa delle capanne, quella che viene definita delle capanne, nella Bibbia leggiamo la festa delle capanne, dei tabernacoli, stavano 7 giorni e dormivano nelle capanne per ricordare dove erano stati gli ebrei. Ma noi non siamo più nelle capanne, c'è il Signore Gesù che ha detto sto andando a prepararvi delle dimore e quando saranno pronte poi verrò a prendervi. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, altro che capanne. Ci sono tante stanze e io ci credo. Quanti ci credono? Ma non è fede, stiamo credendo in quello che il Signore ha detto, perché è una cosa che è relegata nel futuro, che non dipende da noi e dipende da Dio. Questa è volontà di Dio. Io credo in questo, devi credere, dobbiamo credere, però la fede è un'altra cosa. Quando devo ricevere non devo solo credere, ma devo agire e devo avere fede. Ma non può nascere la fede se non sento Dio che ti dice eccoti, andiamo, prendi questa benedizione. Ma torniamo all'edificazione, alle pietre edificate. Quanti si vedono come una pietra vivente, come una pietra che fa parte di un edificio, quindi una pietra edificata. Quanti? 1, 2, 3, 4. Pochi. Quanti siete pietre edificate? Oh, qualcuno che si ha il coraggio di alzare la mano. Se non ti senti edificata, credi che il Signore ti vuole edificare. Amen. Edificare vuol dire anche incoraggiare, vuol dire anche farti crescere la fiducia in Dio, farti crescere la fede, fatti venire la fede. Io sono edificato. Dopo che tu hai pregato tanto tempo, sei edificato, nel senso che ora ti senti poggiato, ora sei entrato nel riposo, la tua vita interiore sta riposando nelle braccia di Dio, nelle promesse di Dio, nella fedeltà di Dio. Ora riposi. Amen. Signore vuole proprio questo, che noi possiamo riposare. Quindi noi dobbiamo decidere ogni giorno di essere edificati. Nessun indipendente che per conto proprio, che fa quello che vuole, può dire di essere edificato. Sapete, ci sono le persone che hanno la chiesa per le grandi occasioni. Ogni tanto vanno in chiesa. Ogni tanto, per dire quella è la mia chiesa quando ci vai, però ci sono tante altre cose da fare. Allora, quando una persona è edificata, vive nella chiesa. Non dico che sa cuccare dentro la chiesa, ci mancherebbe, non abbiamo i letti. Cioè, ho pensato per Rosaria di fargli un lettino, perché lei è tutti i giorni qua. Lei lavora, ha detto, facciamo preparare qualche cosa per Rosario, perché lei vive più qua che a casa sua. Penso, vabbè. Comunque, però noi dobbiamo vivere nella Chiesa, vivere insieme, vivere nella comunione fraterna. E quindi nell'amore reciproco, nel rispetto reciproco, nel sostegno reciproco. Così si è chiesa, così si è edificati. Se io vado in chiesa ogni tanto, quando e non è una priorità per me andare in chiesa, perché se c'è un'occasione non voglio perdere l'occasione, allora poi riceverò altre possibilità per andare in chiesa. No, forse no, questa è l'ultima. Potrebbe essere anche l'ultima. Quindi non ti perdere le occasioni di essere benedetto e di essere una benedizione. Perché io vi dico una cosa: se tu vieni in chiesa soltanto per ricevere, allora non è la giusta motivazione, ma tu devi sapere che appena vai in chiesa tu sei una benedizione. Oggi abbiamo il fratello Orazio, non è che lui sarà benedetto, ma lui è anche una gioia per noi vederlo, è anche un sostegno. E quindi quando noi ci siamo presenti gli uni e gli altri, già stiamo incoraggiando gli altri a dire: siamo qua, siamo un muro, siamo edificati, siamo edificio, siamo una pietra vivente, puoi contare su di me fratello, puoi contare su di me sorella, posso essere un sostegno. Se tu hai un bisogno mi dici, per favore pregate per me, non solo su WhatsApp, grazie a Dio per WhatsApp, anche un mezzo per comunicare istantaneamente e riunirci ed essere pietre viventi, edificate, e pregare mentre siamo in altri posti. Però non possiamo escludere il momento dell'aggregazione insieme. Per aggregazione intendo non stare spalla con spalla, fianco con fianco, ma dico poterci guardare. Siamo nel tempo delle chiese virtuali. Quanti sanno che esistono le chiese virtuali? Ecco, le chiese virtuali non sono quelle che ha fatto Gesù. Quelle non sono chiese. Le chiese virtuali, ci sono predicatori, bravissimi predicatori, che io anche stimo, che dicono tante belle cose e tante belle verità, tanti belli insegnamenti, ma questo non sostituisce la chiesa vera, la chiesa reale. Se tu non hai un posto dove ti incontri con i tuoi fratelli sistematicamente e sempre, tu stai vivendo in una chiesa virtuale. Si sta vivendo in una chiesa virtuale dove tu immagini le persone, ma non le vedi, non sai che cosa stanno vivendo, non sai cosa stanno. Se le persone lo dicono, allora perché lo scrivono, allora tu lo sai. Le chiese virtuali sono quelle chiese che dice: ok, ma gli ha girato tutti su tutti. Che cercano soldi, che vogliono, si raccoglie l'offerta. Una chiesa virtuale non c'è l'offerta, non si raccoglie l'offerta. Quindi non devi dare conto di quello che fai, dove sei andato. Se oggi non te la vuoi vedere, non te la vedi. Se oggi la vuoi vedere una parte, poi la seconda parte la vedi un'altra volta. Cioè, ti puoi organizzare come meglio credi. Però, se poi capita che sei in ospedale, il pastore che predica nella chiesa virtuale non ti verrà a trovare. Perché manco sape, o possibilmente a 2000 km di distanza. E anche se tu glielo fai sapere, non può venire. Non può venire. Che distanza è il fratello Giuseppe? Una carissima persona. In Cile, quindi quanti migliaia di chilometri. Per cui lui predica, lui è di incoraggiamento. Che è utile quello che fa, ma non può sostituire la chiesa. Infatti questa persona ha detto alla sorella Eugenia, ha detto: vai, tu devi collocarti, perché è una persona saggia, devi una chiesa locale, perché è importante questa cosa. Le chiese virtuali non sono chiese fatte di persone edificate, ci sono persone che si stanno illudendo di essere chiesa e non sono chiesa. È successa una cosa in questi giorni, che un ministro del Signore, una persona che io conosco, che stimo, mi ha detto che si è trovata in una conferenza di un predicatore online. Questi almeno una volta all'anno magari riuniscono poi tutte queste persone organizzano una conferenza per regioni e fanno una conferenza nel Lazio, una conferenza in Toscana, una conferenza in Sicilia, una conferenza in Sardegna, e si riuniscono e trovano tante persone, perché questi quando predicano hanno magari 8, 10.000, 12.000 visualizzazioni, quindi tante persone, migliaia di persone le seguono perché hanno una parola bella, forte, potente. Quindi ogni tanto questi si riuniscono e sono lì, e là poi ministrano guarigione, liberazione, e Dio li usa. Non sto giudicando o criticando questi ministri, queste serve, mi guarderei bene. Però questa persona mi diceva: ma sai chi c'era? Tutte pecore smarrite, tutte pecore senza pastore, tutte pecore che non hanno, ma soprattutto capre, soprattutto capre, mi ha detto. In che senso? Ce n'era una della tua chiesa, mi ha detto, una della tua chiesa. Non ero tutto, no, non ti preoccupare, una della tua chiesa che tra tanti anni che non viene più e che ha cercato altrove, e lì nessuno ci dice niente. Questa persona che è un tempo, tanto tempo fa, ma non voglio dare indicazioni precise perché non è giusto, questa persona insomma ha deciso di volere vivere la sua vita a modo proprio, non secondo preciso quello che è scritto nella Bibbia, sapendo che il Signore è amore, lui mi capisce, io ho un bisogno, e quindi sento il bisogno di unirmi con un uomo, eccetera. Ma non è lecito anche questo. Se una persona si vuole sposare, lo può fare tranquilla, però lo voleva fare a modo suo, senza sposarsi. È chiaro che noi abbiamo detto cosa dice la parola di Dio, e questa persona poi si è allontanata, non è più venuta, poi abbiamo saputo che conviveva con, dopo addirittura ha detto che si era sposata, ma non era sposata, non era vero, e diceva, criticava tutti, giudicava tutti. Bene, questa persona era lì insieme con tante altre capre. Cioè, perché non c'è il pastore che ci dice, vedi che tu stai sbagliando? Ma perché non ce lo può dire, non le conosce. No, questi non vogliono un pastore di molto vicino, un pastore che sta a distanza, perché non mi deve poter dire niente. E questo però non è essere edificato, non è essere parte dei credenti. Ma vediamo cosa dice Gesù a proposito di questo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versi 27 e 28, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco. Ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà della mia mano, sono a contatto diretto con me. Cioè, le pecore vivono col pastore, stanno vicino al pastore e nessuno le rapirà della mano. Ora, qui stiamo parlando di Gesù, stiamo parlando di lui che è buon pastore, ma nella Chiesa c'è un pastore delegato. Il pastore per eccellenza è Gesù, io sono delegato a fare cura pastorale con un ministerio di pastore, però non sono il sommo pastore, cerco di essere un buon pastore, ma non il buon pastore, perché quello, il buon pastore è uno solo, ed è Gesù, amen. Però chi è che chiesa ha un pastore? Se le andiamo a leggere nel verso 3 dello stesso capitolo, là è chiaro, e dice: a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli le chiama per le sue pecore per nome. Andate a chiedere a un predicatore virtuale se conosce le sue pecore per nome. Quando mi telefona qualcuno non c'è bisogno che mi deve dire chi è, lo conosco, la conosco subito dalla voce chi è. perché conosco la voce di Salvatore, di Lucia, di tutti, le conosco le voci, anche se ogni tanto li vedo e non li vedo sempre, però la voce la conosco, perché il pastore conosce le sue pecore. Ma un bravo predicatore, bravo per quanto possa essere, ripieno di Spirito Santo, unto, eccetera, con tutta la potenza di Dio, ma può conoscere 10.000 persone che sono dislocate in tutto il territorio nazionale e anche all'estero? Succede anche nella chiesa del Missione Paradiso, non è una chiesa virtuale, è una chiesa vera, però quando fanno delle trasmissioni ci sono 8.000, 9.000, ma non ci sono 9.000 nella sua chiesa. Ognuno poi può andare ad attingere nelle delle messaggi di edificazione, delle informazioni, delle cose. Questo non è sbagliato, ma tu non puoi escludere la chiesa locale e sostituirla con la chiesa virtuale. Se vuoi essere edificato, sei edificato nella tua chiesa, ma non solo sei edificato, ma anche edifichi. E noi siamo di sostegno l'uno con l'altro e siamo chiesa perché ci vediamo, perché ci sentiamo, perché ci abbracciamo, anche se adesso non si può fare, però noi ci possiamo dare una gomitata magari, ma non per dare una spinta, ma per dire: ci sono, conta su di me, io ci sono, sono un tuo amico, sono un tuo fratello, sono la persona che ti vuole bene, sì o no? Quando siamo edificati, sapete cosa facciamo? Incoraggiamo, testimoniamo, esortiamo, benediciamo, aiutiamo fisicamente e riceveremo, perché uno che dà riceve. Date e vi sarà dato, questo dice il Signore, è un modo come seminare. Amen. Ci sono persone che si illudono che solo perché hanno un cuore verso Dio, perché ma se non hai relazioni, se tu non hai visto i tuoi fratelli, se tu non guardi i tuoi fratelli, le tue sorelle, ma solo le immagini, e per tanto tempo solo le immagini, anche se tu li vuoi bene, anche se tu li incoraggi, li fai, ma non li vedi, cioè tu stai vivendo in una chiesa virtuale. La chiesa virtuale non è fatta di persone che sono e non si vedono, non si conoscono, non si relazionano, ma la chiesa vera ci sono relazioni, ci sono, cioè come fai tu a sapere i bisogni di questo e di quello? Sì, lo posso scrivere su WhatsApp. Allora che facciamo? Chiudiamo le chiese e ci colleghiamo tutti con WhatsApp. Poi finisce che la rete non funziona più. E come comunichiamo? Come fumo. Come gli indiani. Facciamo le fumate. Ma c'è un linguaggio anche lì per le fumate. Poi c'è la pietra d'inciampo, che non sono le pietre sparse. Le pietre sparse devono essere tolte di mezzo. Noi, sapete, viviamo in un ambiente dove l'uomo ha avuto una saggezza particolare. Abbiamo un territorio, soprattutto nel meridione, ho visto che anche nel sud Italia, non solo in Sicilia, ma nel sud Italia c'è l'arte di togliere le pietre dal terreno, perché le pietre dal se sono tante pietre nel terreno, il terreno, diciamo, non può produrre, perché dove c'è la pietra non nasce niente, non ci cade il seme, non ci va l'acqua, non ci va. Allora se viene tolta la pietra è terreno che viene liberato, per cui le pietre sparse vengono raccolte, vengono, e quindi non creeranno ostacolo alle macchine agricole quando devono arare, giusto? Quindi quando passa il trattore con l'aratro gira la terra, non ci sono dei massi di pietra che ostacolano, perché questi sono stati spezzati, rotti, e poi cosa fanno? Costruiscono i muri e recintano i campi. E la caratteristica del nostro territorio è che i campi, soprattutto nella zona del Modicano, Ragusano, eccetera, gli Iblei in modo particolare, è caratterizzata dei muri a secco. Quindi con questa cosa hanno fatto? Hanno tolto le pietre dal campo e hanno costruito un recinto e hanno dato valore al terreno, perché possono buttare là dentro le mucche che possono pascolare e sono chiuse dentro un recinto e non creano pericolo, non scappano, sono mura abbastanza alte che gli animali non li possono saltare. Quindi hanno dato valore al terreno, hanno liberato il terreno dalle pietre. Se poi le mura le hanno già realizzate, ancora ci sono altre pietre, fanno dei tipo monumenti, cioè li mettono tutti a mucchio e poi li fanno tutti a faccia vista, in modo che sembrano anche belli, un bel mucchio di tipo un monumento, ma occupano solo una parte e liberano tutto il terreno. Quindi hanno creato un recinto. Ecco, ma quelle non sono più pietre sparse, quelle hanno un valore, quelle sono pietre che stanno realizzando uno scopo, stanno recintando il campo per proteggerlo, per dare valore al campo. Ecco, quando noi siamo edificati diamo valore al corpo di Cristo che è nella zona, nel territorio, nel locale dove noi viviamo, nell'ambiente dove la chiesa locale è fatta di mura, di pietre che sono recinto o che fanno parte di un edificio, non una così a casaccio. Ma ritorniamo al fatto della pietra d'inciampo. La pietra d'inciampo non è per tutti, per alcuni è la pietra angolare, e questo è Gesù. Ma per altri che sono ostacolo inciamperanno contro quella pietra. Il diavolo inciamperà. Il diavolo inciampa sempre su Gesù. Chi è che segue Satana inciampa su quella pietra. Ma noi, per noi, è un punto di riferimento. Per noi è la testata d'angolo. Per noi è la nostra garanzia, la nostra sicurezza. Primo Pietro 2,7 dice: per voi dunque che credete, essa è preziosa. Ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li farà cadere, che li fa cadere. Quindi pietra d'inciampo per chi non crede, ma pietra di riferimento per chi crede, per chi ubbidisce. Noi abbiamo una pietra angolare. Come pietre viventi guardiamo la pietra angolare, che è il nostro esempio perfetto di fede, che è Gesù. Amen. I religiosi di Israele lo hanno rigettato, la testata d'angolo l'hanno buttata, non l'hanno ricevuta, l'hanno gettata, ma per noi è diventato un punto di riferimento, è l'ancora della nostra salvezza, il giglio della valle, la stella del mattino. Il meraviglioso è quello che è colui che non ci lascia, non ci abbandona, che ci garantisce la sua presenza costantemente. Lui ha detto: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi tutti i giorni. E quindi noi abbiamo la certezza che la pietra angolare è con noi tutti i giorni, e io, pietra vivente, gli sto accanto e facciamo un muro, un edificio. Io faccio parte di lui, lui è il capo, io sono un membro del suo corpo, del suo edificio, un edificio che si muove, un edificio che diciamo non è statico, stabilizzato in un posto che sempre, ma che si muove. Amen. Concludo leggendo un'ultima scrittura, Primo Pietro capitolo 2 verso 5, voi non lo trovate lì. Anche voi come pietre viventi siete edificate per essere una casa spirituale. Pietre edificate saremo una casa. E la casa è fatta di mura, fatta di pietre. Una casa spirituale. Quindi una casa cosa fa? Crea un riparo. crea una protezione, un ambiente dove poter vivere, sì o no? Un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Stamattina abbiamo offerto dei sacrifici spirituali, la nostra lode, il nostro ringraziamento, la nostra gratitudine sono sacrifici spirituali. Io voglio che ognuno di noi possa sentirsi una pietra edificata, o che possa desiderare di essere una pietra edificata, di essere poggiata sopra qualcuno, a fianco qualche altro, sotto magari avrai delle responsabilità, ci sono persone che sono più piccole di te, che tu devi sostenere, che tu devi incoraggiare, che tu devi aiutare. Amen. Non siamo una, diciamo così, un mucchio di pietre buttate lì, ma siamo messe in ordine, con una facciata, ma non solo una facciata esteriore, ma un bel aspetto, un aspetto di qualcosa di glorioso, di meraviglioso, perché siamo pietre preziose agli occhi di Dio. Perché? Perché siamo stati comprati a caro prezzo. Non siamo stati comprati con oro o con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù. Quindi io offrirò sacrifici spirituali. Sapete, quando noi lodiamo e ringraziamo Dio anche nel momento dell'afflizione, quello è il sacrificio della lode, la lode del sacrificio. Quando invece di ringraziare ti verrebbe da piangere, allora devi dire: Signore, grazie che anche in questi momenti tu mi sei accanto e tu mi capisci e tu mi sostieni e io ti posso sentire vicino e tu mi darai la forza per superare questo momento difficile, perché io so che tu mi sei accanto, anzi ci credo e ricevo adesso la forza. E senti la voce di Dio che dice: non temere figlio, non temere figlia, perché questo tempo è un tempo breve, sta per finire. Oppure io ti do la forza, io ti do il sostegno, io ti do la direzione giusta che devi perseguire per uscire subito da questa strada senza uscita. Ti darò aprirò una strada e ti darò la soluzione. Amen. Sacrifici spirituali possono essere anche l'ubbidienza. E come leggiamo nella scrittura in 1 Samuele 15:22, l'ubbidienza è molto meglio del sacrificio. Dio lo gradisce di più. Amen. E ascoltare attentamente è ancora più prezioso del grasso dei montoni. Cioè, noi siamo sacerdoti che offriamo sacrifici spirituali che sono fatti soprattutto di ubbidienza. Gesù è il nostro esempio perfetto. Quanti ci credono? E quanti vogliono essere come Lui? Allora ci alziamo all'impiedi. Io voglio benedire i miei fratelli questa mattina. Voglio benedire ogni pietra che vuole essere una pietra edificata, non una pietra sparsa, e vuole essere accanto all'altro per dire: io ci sono, fratello, io ci sono, sorella, puoi contare su di me. Se c'è un momento perché bisogna pregare, io ci sono. Se c'è un momento in cui forse occorre la tua mano, io ci sono. Se la mia mano, io ci sono. Se occorre un momento di azione insieme, io ci sono. Se dobbiamo sollevare qualcosa che ci vuole la forza di 50 persone, io ci sono. Contami fra quei 50, io ci sono. Ci sono cose che dobbiamo fare insieme e non può fare solo il pastore. Non è una rivelazione, è una realtà.
il pastore non può fare tutto e io lodo Dio che ho delle persone che mi sostengono e mi aiutano e mi collaborano. Voglio che possiate ricevere una benedizione stamattina da parte del Signore. Mentre facciamo questo canto bellissimo, che è rivolto, è una preghiera per la fratellanza, una preghiera per il corpo di Cristo, una preghiera che Dio vuole esaudire, ricevila. E stai attento alle parole perché arrivano nella tua vita, perché sono frutto di questa preghiera.
Su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te.
La sera nel tuo andare, nel tuo andare, nel
il tuo pianto nella gioia, è per te lui, 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 è per te lui.
Alleluia. Sia benedetto tu, fratello mio, sorella mia, e la benedizione sia sui tuoi figli e sui figli dei tuoi figli. La benedizione di Dio sia traboccante nella tua vita. Pietra vivente, pietra edificata, pietra gloriosa, pietra meravigliosa, pietra di l'edificio eterno, un edificio che durerà per l'eternità. Alleluia. Io ti benedico, fratello, sorella. Benedici anche i tuoi fratelli, le tue sorelle. Benediciamo ognuno di noi. Benedice la persona accanto a te. Io ti benedico delle benedizioni del Signore, che siano sulla tua vita in modo traboccante. Io benedico ognuno. Grazie Luigi. Dio ti benedica, Dio ti benedica. La benedizione su di te, sui figli dei tuoi figli, sui tuoi nipoti, anche se adesso li vedi lontani dalla benedizione, ma la benedizione arriverà. Noi crediamo che la benedizione di Dio fluisce, funziona nel nome di Gesù. La benedizione di Dio che porta prosperità, che porta gioia, che porta pace nel nome di Gesù, perché siamo la Chiesa di Cristo, dell'Iddio vivente, i figli di Dio. Amen. Amen. Benedico te, Sergio. I figli dei tuoi figli, ancora dice non nagio nipote, però ce l'avrai. Dio ti benedica. Io ho tanti figli e tanti nipoti spirituali e sono felice di tutti quelli che mi amano e sono una benedizione per me, ma voglio essere una benedizione anche per voi nel nome di Gesù. Amen. 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 Gloria a Dio.